va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Abbiamo iniziato la Quaresima, oggi è il primo venerdì di Quaresima, e quindi ho pensato di riflettere nelle nostre incontri settimanali sui personaggi biblici della Quaresima. Ci saranno presentati dei brani di Vangelo nel rito ambrosiano in cui ci sono sempre dei protagonisti. Il primo protagonista di domenica scorsa che abbiamo letto il Vangelo potrebbe essere il tentatore, il diavolo. Ma passo alla persona che Gesù incontra e che ci sarà raccontato dal Vangelo domenica prossima, fra due giorni. Il personaggio della Samaritana. Non leggo il brano di Vangelo, faccio solo qualche sottolineatura di questo incontro. Potremmo dire che il Vangelo è una storia di incontri tra Gesù e vari personaggi. Ecco, in Quaresima cercheremo di cogliere diversi incontri di Gesù con alcuni personaggi. Gesù sta attraversando la Samaria, dice il Vangelo, e affaticato a causa del suo cammino caldo. Si siede presso il pozzo. L'Evangelista segnala che era circa mezzogiorno. È la stessa espressione che si trova in un altro brano di Giovanni, al momento in cui Gesù, condannato a morte, conclude il suo cammino. Come a Cana di Galilea, anche a Sicar, si anticipa l'ora. A Cana Gesù dice: non è ancora la mia ora, ma viene anticipata, proprio per insistenza della Madonna. Così anche a Sicar si anticipa l'ora in cui Gesù si rivela se stesso nell'espressione riferita, potremmo dire, al culto in spirito e verità. Culto che sarà possibile quando egli avrà donato il suo spirito. Allora lo adoreremo in spirito e verità. E nell'acqua viva che offre alla donna, un'acqua che sgorgherà dal suo costato quando è messo in croce. Nella tradizione giudaica il pozzo non è un elemento qualsiasi, è simbolo della assomma in sé i pozzi dei patriarchi e la sorgente che Mosè aprì nella rupe del deserto. Raffigura il pozzo la legge stessa. Gesù, fermandosi a sedere al pozzo, come dice il Vangelo, occupa, potremmo dire simbolicamente, il posto della fonte antica, della legge antica. Egli stesso è la vera fonte che prende il posto della legge, della tradizione e del tempio. E rappresenta l'umanità che ricerca l'incontro con Dio secondo la propria religione tradizionale. C'è un dialogo fra Gesù e la Samaritana. In questo dialogo, iniziato con una richiesta da parte di Gesù, dammi da bere, dice Gesù alla Samaritana. E poi Gesù parla alla donna di un'acqua viva che egli stesso è in grado di dare. Si tratta dell'acqua spirito, potremmo dire, già evocata nel colloquio tra Gesù e Nicodemo. E l'atto di bere quest'acqua corrisponde alla nuova nascita, che dà la vita nuova. Con la sua promessa di rigenerazione, Gesù desta il desiderio nella donna, che si dichiara disposta a rompere con il passato e a nascere di nuovo. Ha fede che ciò sia possibile, ecco l'atteggiamento della samaritana, e scopre in Gesù il valore della vita. Gesù espone la novità in termini di un cambiamento radicale. È finita l'epoca dei templi. Il culto di Dio non avrà più bisogno di luoghi privilegiati, perché rendere culto al Padre è collaborare alla sua opera creatrice, ponendosi a favore dell'uomo. Potremmo dire che l'acqua che viene offerta alla samaritana è l'esperienza costante attraverso Gesù della presenza dell'amore del Padre. L'acqua che viene offerta, che genera questa esperienza d'amore, produce a sua volta la capacità di amare generosamente, così come ci si sente amati. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Così l'essere umano, in questo caso questa donna, si trasforma in spirito a somiglianza di Dio stesso e scopre la verità che lo costituisce. Proprio per questo diventa missionario. Vediamo di fare un po' di meditazione. Quante volte abbiamo cercato uno sguardo colmo di compassione, parole che siano un abbraccio di misericordia, incontri che mettano in moto la nostra umanità, e non li abbiamo trovati nemmeno tra coloro che sono discepoli di Gesù, che dicono di rendere culto a Dio. Trovare uno sguardo colmo di compassione. Eppure il Padre cerca tali adoratori, ne ha sete, desidera ardentemente persone che siano come suo figlio nel relazionarsi con i fratelli e le sorelle. Persone che sappiano dare un abbraccio di misericordia, che sanno mettere nei loro incontri tutta la nostra umanità, quanto anche noi preti ne abbiamo bisogno di questo. Quando dite preghiamo per i preti, preghiamo per lei, pregate per questo, perché sappiamo essere così ricchi di umanità. Allo stesso modo possiamo noi riconoscere di essere per i fratelli e le sorelle un tale luogo di incontro con Dio, perché non accogliamo fino in fondo, chiediamoci, la radicalità dell'amore che Dio ha riversato incessantemente e riversa nel nostro quotidiano, e così possiamo diventare noi tali adoratori. E proprio attraverso il sacrificio del suo amatissimo figlio, il Padre ci ha donato l'acqua viva del suo spirito per far nascere nel nostro modo di essere la possibilità di vivere tutto, anche contraddizioni, ansie, fallimenti, come un trampolino di lancio verso la pienezza della comunione con Lui. Grazie allo Spirito possiamo compiere quel cammino umano che consente di non avere paura degli sbagli nostri, perché tutto serve quando si è leali con se stessi. Tutto, potremmo dire, è affidato alla nostra libertà, Ogni circostanza, anche la più negativa, può diventare un luogo di vita, un luogo in cui Cristo si fa presente per ricreare gli esseri umani. È importante questa sottolineatura. Non c'è nessuna situazione in cui Gesù non possa operare. Anche, lo diceva proprio il Papa qualche tempo fa, c'è un incontro particolare con Gesù quando noi commettiamo un peccato. Lui è presente, si fa sentire. E allora possiamo pregare così. Manda il tuo spirito, Signore, l'acqua viva che disseta. Orienta il nostro desiderio verso di te. Donaci di contemplare in Cristo, tuo Figlio, la verità che ci rivela chi veramente siamo. E la nostra debolezza, oh Signore, non sia ostacolo all'incontro con te. Con Lui hai amato scegliere come nuovo tempio la comunità dei credenti radunata nel tuo nome. La vita di ogni persona posta nell'ascolto sincero della tua parola. Le relazioni vissute con il suo stile semplice, cordiale, disinteressato e innamorato. Signore, manda il tuo spirito perché purifichi il rapporto che abbiamo con te, tutto ciò che ci impedisce di diventare tuoi veri adoratori, missionari della tua gioia, gente che fa rinascere l'umanità di chi incontra. Possiamo passare a un nuovo personaggio che cogliamo dopo la Samaritana. Potremmo scegliere Pietro e Giacomo e Giovanni nella trasfigurazione che è raccontata da Marco e da anche gli altri evangelisti, ma ci fermiamo sul racconto di Marco. Una delle preoccupazioni di Marco nello scrivere il suo Vangelo è quella di far comprendere che l'identità di Gesù, Signore e Figlio di Dio, sarà sempre un mistero che non si può esaurire né conoscere del tutto. Ricordate quella, potremmo dire, quel racconto, quella parabola, Agostino che cerca di mettere nella sua testa il mistero di Dio, il mistero di Cristo, e passeggiando sulla spiaggia cercava di comprendere, e a un certo punto vede che c'è un bambino che con un secchiello va al mare, prende l'acqua e la mette in una buca sulla sabbia, e lo vede che tutte le volte che passa, perché stava passeggiando Agostino per mettere nella sua testa il mistero di Dio, a un certo punto chiede al bambino: ma cosa stai facendo? E il bambino in modo semplice gli risponde: sto mettendo l'acqua del mare dentro in questa buca. Ma no, gli dice Agostino, non vedi che l'acqua poi ritorna ancora nel mare, si asciuga nella tua buca e passa e va ancora nel mare. Non è possibile mettere tutto il mare in questa tua buca. E allora questo bimbo dice: e tu cosa stai facendo? Non stai mettendo dentro il mistero di Dio immenso nella tua testa? Come ti è possibile questo? Comprendere, Marco cerca di far comprendere l'identità di Gesù, una parte di identità. Cardinal Martini diceva che Dio, Gesù Cristo, è altro. Qualsiasi verità che raggiungiamo su di Lui, Dio è altro. Non avremo mai contemplato a sufficienza, non avremo mai messo questo mistero completo nella nostra testa. Signore e Figlio di Dio sarà sempre un mistero che non si può esaurire né conoscere del tutto. Per questo il principale filo conduttore del racconto di Marco è la domanda ricorrente: chi è mai costui? Si dice che il Vangelo Marco l'ha scritto soprattutto per i pagani, e quindi ecco che di fronte all'annuncio del mistero di Cristo si chiedono: ma chi è costui? E cerca di rispondere a questa domanda il Vangelo di Marco. E viene data una risposta a tappe. La prima è al battesimo nel fiume Giordano, e l'ultima è sul Calvario. L'episodio della trasfigurazione è inserito in un momento estremamente delicato, un punto di svolta. Solo pochi giorni prima, infatti, Pietro, a nome anche degli altri, aveva dichiarato Gesù come Messia. E da allora il Maestro aveva cominciato a parlare di rifiuto da parte delle autorità religiose, di crocifissione, di risurrezione. E sì, Figlio di Dio, ma deve essere soggetto a questa morte. Ma dopo il terzo giorno, ecco gli annunci della passione, della morte e della risurrezione. Tutto ciò era incomprensibile per i discepoli, che si attendevano un Messia ben diverso. In questo contesto di sbigottimento e di incomprensione, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale su un alto monte, il luogo per eccellenza dell'incontro con Dio, un luogo appartato e solitario. Qui Dio opera in Gesù una trasformazione tale da far trasparire, e tutto era incomprensibile ai discepoli, che si attendevano un Messia diverso. E in questo contesto di sbigottimento e di incomprensione, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale su un alto monte, il luogo per eccellenza dell'incontro con Dio. Le vesti sono straordinariamente splendenti e bianche, simboleggiano la risurrezione e la vita donata ai giusti. Che si tratti di un evento prodigioso lo si capisce anche dall'apparire di Elia e di Mosè, che rappresentano il vertice della rivelazione di Dio al suo popolo. La loro presenza testimonia il compiersi delle scritture in Gesù. Questa bellezza sfolgorante del suo volto, delle sue vesti, sorprende gli apostoli, i quali, colti dallo spavento per un'esperienza tanto sbalorditiva e straordinaria, non sanno come reagire. Pietro, con la sua naturale irruenza e impulsività, finisce per chiedere l'improponibile, quasi volendo fermare il tempo. Però è un'esperienza breve. La proposta di Pietro di fare tre tende cade con la fine della visione. Tuttavia la voce del Padre, proveniente dalla nube, indica ai discepoli una via. Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E questa la conferma alla professione di fede espressa pochi giorni prima da Pietro. Gesù è davvero il Messia. Come Mosè molte volte aveva invitato Israele a mettersi in ascolto del Signore, così qui Dio stesso chiede ai discepoli di ascoltare il Figlio inviato nel mondo. Il brano si conclude con l'ingiunzione ai discepoli da parte di Gesù di mantenere il segreto su quanto hanno visto e udito, finché egli non sarà risorto. E questo è il cosiddetto segreto messianico, con cui Marco richiama al mistero dell'identità di Gesù, che non può essere ridotta a quella di un semplice mago o guaritore. Il suo mistero non può essere compreso a prescindere dall'evento della croce, come testimonia il centurione presso il Golgota, che dice: questi è veramente il figlio di Dio. Cosa possiamo dire? Pietro, Giacomo e Giovanni ci sono davvero compagni di cammino nella sequela di Gesù verso la Pasqua. Pieni di contraddizione, sono capaci di riconoscere il loro maestro, il Messia, e nello stesso tempo di non comprenderlo. Dentro di loro si intrecciano e si confondono la conoscenza autentica di lui con le loro aspettative e la loro idea di Messia. Gesù è inesorabile nel rieducare le loro concezioni umane e al contempo è paziente nel creare in loro lo spazio per accogliere e comprendere la verità tutta intera, attraverso l'esperienza della trasfigurazione, della croce e infine della risurrezione. Quante volte anche noi, toccati dalla sofferenza o da prove che ci appaiono imprensibili, incomprensibili e superiori alle nostre forze, ci interroghiamo su quella fede che in altri tempi sembrava darci ragione di tutto con estrema chiarezza. Quante volte rivestiamo il Signore delle nostre idee, delle nostre attese, dei nostri pregiudizi. Giunge poi il confronto con la croce e restiamo sgomenti. Diventa allora importante sapere abitare la solitudine come luogo di incontro autentico e profondo con Dio, senza perdere di vista il fatto che la luce è dono gratuito, che non possiamo manipolare né programmare, ma solo accogliere. Così hanno fatto i discepoli, nonostante tutto si sono lasciati condurre da Gesù sul monte in solitudine, e poi hanno continuato a seguirlo fino alla croce, pur senza capire, pur nel disagio e nella fatica di una sequela tanto esigente. Nel tempo del dubbio, del disorientamento, a noi come a loro può essere donata una luce che ci confermi nella fede, una luce che può arrivare attraverso una persona, che ci può arrivare attraverso la preghiera, o nascosta nella trama della vita quotidiana. Probabilmente sarà un'esperienza non appariscente, che ha bisogno di attenzione per essere compresa, colta e compresa. Forse non intuiamo subito il senso, il valore, ma ci resta dentro e ci sostiene, come è accaduto agli apostoli, che poterono comprendere il significato della trasfigurazione solo dopo la croce e la risurrezione. Anche noi come loro possiamo già, potremmo dire, seguire Gesù così come siamo, con le nostre contraddizioni, anche se nell'avvicinarsi a Dio sperimentiamo insieme alla bellezza il timore, come Pietro. A ciascuno di noi il Padre dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Potremmo trasformare questo in orazione, questo incontro. Signore Gesù, figlio amato del Padre, nella notte della prova, nel dubbio e nell'incomprensione, e quando l'affanno cresce e seguirti diventa difficile, donaci di saper lasciare a te l'iniziativa. Donami di continuare a seguirti, pur se tutto mi appare assurdo e incomprensibile. Aiutami a cercare non tanto di capire, quanto di riconoscere e accogliere le luci che mi offri, ascoltando la tua parola, lasciandomi interpellare dal tuo mistero. Donami un cuore umile, che non abbia la presunzione di conoscerti così bene da dare per scontato quello che sei. Rafforzi in me il coraggio di rimettermi in gioco ogni volta che tu scardini le mie convinzioni, per rendere sempre più profonda e vera la conoscenza di te. L'esperienza dolce e confortante della tua presenza e la percezione di un raggio della tua bellezza che traluce dalle cortine delle mie nebbie sia dentro di me luce sfolgorante, che non mi faccia chiudere in me stesso, ma mi dia la forza di percorrere i tornanti dell'esistenza nella certezza della risurrezione. Amen. Possiamo dire che era necessario che gli apostoli concepissero con tutto il cuore quella forte e beata fermezza e non tremassero davanti all'asprezza della croce che dovevano prendere. È necessario che non arrossissero del supplizio di Cristo, né che stimassero vergognosa per lui la pazienza con la quale doveva subire le sofferenze della passione, senza perdere la gloria del suo potere. Così Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, salì con loro su una montagna in disparte e manifestò loro lo splendore della sua gloria. Senza dubbio, la trasfigurazione aveva qualche primo scopo, quello di rimuovere dal cuore dei suoi discepoli lo scandalo della croce, affinché l'umiltà della passione liberamente subita non turbasse la fede di coloro ai quali era stata rivelata la sublimità della dignità nascosta. Ma sembra che sia stato inutile, perché anche loro che avevano partecipato a questa esperienza poi tradiscono Gesù, poi hanno paura, se ne vanno al momento della passione. San Pietro ebbe a dire: Signore, è bello per noi stare qui, se vuoi facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Ma il Signore non rispose a tale proposta, volendo mostrare che non era cattiva, ma che era fuori luogo, perché il mondo non poteva essere salvato se non dalla morte di Cristo. E la fede dei credenti era chiamata dall'esempio di Cristo a comprendere che, senza giungere a dubitare della felicità promessa, dobbiamo tuttavia, in mezzo alle tentazioni di questa vita, chiedere la pazienza prima della gloria. Perché la felicità del regno non può precedere il tempo della sofferenza. La vita, la croce ci accompagna in tutta la nostra vita. Prima di una vita nello splendore della risurrezione, così come è stato per Gesù, così come è stato per gli apostoli, questa pausa, diciamo così, della fatica di seguire Gesù era solo per rafforzare un po' la loro fiducia anche in un Cristo rifiutato, in un Cristo abbandonato, in un Cristo crocifisso, ma sempre Cristo figlio di Dio. Interessante quando Gesù a Pietro, che aveva fatto una professione di fede: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, il Messia. E Gesù qualche istante dopo dice: il figlio di Dio deve subire il mistero della croce. E Pietro: assolutamente no. E Gesù dice: allontanati da me, Satana. Ecco, chi non accetta il mistero della croce nella sua vita, la croce che diventa un inciampo a seguire Gesù, a credere in Gesù. Gesù, come definisce Pietro, allontanati da me, Satana. Satana vuole un Messia che non passi attraverso la croce, un Messia che vinca tutto. Dio ha scelto questo passaggio della croce per arrivare alla pienezza. Credo che dovremmo ripensare molto a questo. I momenti di gloria non sono solo quando le cose vanno bene. I momenti di gloria sono anche quando siamo piantati sulla croce. È difficile accettare questo, ma è questo il messaggio che il Signore ci vuole donare. Che strana impressione deve avere fatto a San Pietro e agli Apostoli l'espressione di Gesù: non riferite a nessuno quello che avete visto, finché io non sia morto e risorto dai morti. Che avranno pensato Pietro, Giacomo e Giovanni? Pochi istanti prima avevano visto Gesù nella sua gloria, avevano sentito la sua voce dal cielo: questo il mio figlio, il mio diletto figlio. E allora come mettere insieme nel cuore e nella mente queste due realtà? Ed ecco che la lettura di questo Vangelo che abbiamo commentato, che ci mostra Dio, Cristo figlio di Dio, vuole significarci: gli uomini lo schiaffeggiarono, gli uomini lo sputacchiarono, ma non è un vinto. È lui che si abbandona agli uomini per amore. È un bene sfolgorante di vittoria nell'apparente sconfitta. Ma capisco che in fondo Pietro e gli altri non abbiano compreso nulla. Ed è umano, perché è così difficile capire questo, affermare quello che è il punto di vista più difficile fra tutti, il punto di vista di Dio. E quindi capisco come Pietro, di fronte a questo Cristo trasfigurato, misteriosamente terribile, maestosamente grande, dinanzi a lui abbia detto: come si sta bene qui, è bello stare qui, facciamo 3 tende per noi. Trasfigurava in realtà oggettiva quella che era realmente una trasfigurazione umana. Rimane così folgorato dalla rivelazione che quasi vuole distogliere Cristo dalla sua missione, dal suo andare a Gerusalemme, e vorrebbe che cambiasse strada e meta. Anche per sé, povero Pietro, prova timore, rioda le parole di Cristo annunziargli la passione e trema e dice: maestro, rimaniamo qui. Ma quando Cristo porta la croce, quando è difficile, quanto è duro e inaccettabile seguirlo, eppure Cristo discende dal Tabor, perché non lì, ma altrove è la sua missione. E là dove vi sono uomini che hanno fame e sete, là è la sua missione. È quella di ogni cristiano, questa missione, di annunciare il mistero della croce che ci accompagna e dire che questo mistero è grazia, che questo mistero e il passaggio per una pienezza di vita. Ora tutti di saper vivere le proprie croci, senza andare a cercarle, ci sono, piccole o grandi, viverle in questo modo, come Cristo sfolgorante nella trasfigurazione e colui che dopo percorre la via del Calvario, abbandonato da tutti. Ma proprio perché ha vissuto questo, ecco la pienezza della risurrezione. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.